eccoci qua, questa sera, siccome sono molto stanca, lo premetto un attimo, è con un inizio un po' sprint rispetto ai soliti, non ci siamo capiti con la regia, siccome questa sera parliamo anche di linguaggio, probabilmente a volte capita che c'è un'incomprensione tra chi sta dall'altro lato del vetro e chi sta dall'altra, quindi insomma questa sera il lupo ha mangiato sia la pecora che, anzi non era la pecora, era la capra, no? Capra e capri.
Considerando che noi non ci saremo il primo aprile.
Sì, questo era giusto uno scherzo, così giusto per dire per dire benvenuti. Eccoci qua, costellando martedì come al solito. E sono davvero contenta anche questa sera perché Brustellando sta prendendo veramente una... Abbiamo tanti ospiti e quindi a volte poi cercare di soddisfare tutti non è molto semplice. Comunque, saluto Dani M in regia.
Buonasera a tutti.
Allora, questa sera abbiamo due ospiti. Allora, abbiamo un ospite che sarà anche protagonista domani sera alla libreria Piola, che si chiama Flavia Truppia e che ha scritto un libro veramente interessante che veramente vi consiglio di leggere, che si chiama Discorsi potenti. E in realtà altro non è che una rassegna di tecniche di persuasione usate un po' da tutti i più grandi, se vogliamo dire, perché devo dire la verità, Flavia ha veramente percorso nel tempo pure l'evoluzione stessa del linguaggio, da Truman fino ai più recenti Obama, giusto per parlare di qualcuno che apparentemente è ancora abbastanza amato. È abbastanza amato secondo voi? Ancora?
Sì. In Italia molto, in Europa molto.
Ma in America?
Un po' meno.
Non si è mai profeti in patria allora, no? Questa
no,
è una conferma.
Non si è mai profeti.
E poi l'erba del vicino è sempre là? Più verde. Si dice così?
Sì.
Sì, l'erba del vicino è sempre più verde.
È sempre più verde. Allora, questa sera sull'agenda poi insomma c'è qualcosina che, di cui parleremo, però Flavia, a parte questo inizio abbastanza divertente, tanto sei una ghostwriter, quindi ci può stare, no?
Sì, certo.
Magari ci racconti qualcosa prima sul tuo percorso insomma accademico e poi per entrare nel dettaglio proprio sul tuo lavoro, quello che è oggi il tuo lavoro.
Io sono laureata in filosofia del linguaggio, in lettere e filosofia, e mi sono laureata poi in filosofia del linguaggio. E ho pensato poi nella mia vita di applicare tutte queste teorie molto interessanti, molto belle, nella vita del lavoro quotidiano. E ho iniziato la mia attività lavorativa nelle agenzie di pubblicità, in cui le tecniche linguistiche, le tecniche di persuasione mi sono servite tantissimo, sono il pane quotidiano del comunicatore e del pubblicitario. Adesso invece lavoro, faccio la comunicatrice per l'azienda, ma anche la scrittrice fantasma. Ebbene sì, sono un fantasma perché scrivo per altri, per discorsi che verranno pronunciati da altre persone, che sono rappresentanti di istituzioni o manager.
In genere questo lavoro che si produce però a livello di gabinetto, no? In genere, se parliamo di istituzioni pubbliche.
Non sempre, a volte vengono chiamati dei freelance, come nel mio caso, a volte si fa una consulenza di comunicazione per un personaggio, per un'istituzione, e in questa consulenza è previsto anche che ci sia la redazione di uno o più discorsi. A volte si è chiamati da un manager o da un personaggio che non vuole rivelare a nessuno che si fa scrivere i discorsi o i libri da qualcun altro, ed è lì che nasce il nostro business, il business dei fantasmi.
Qual è allora il legame, la relazione che si instaura tra il committente e il ghostwriter?
La relazione è molto particolare soprattutto per le ghostwriter donne, perché di ghostwriter donne ce ne sono ancora poche, e c'è da dire che un uomo quando vede davanti a sé una donna che lo guarda, lo ascolta e prende anche appunti, impazzisce dalla gioia, perlomeno l'uomo politico o il manager italiano. Il lavoro che noi facciamo, soprattutto noi ghostwriter donne, è quello di insegnare o di portare i nostri committenti, i nostri clienti, a non usare semplicemente, come verrebbe sempre naturale, la metafora del calcio o la metafora della guerra. Spaccheremo tutto, romperemo il mercato, conquisteremo conquisteremo il mondo, queste metafore, oppure scenderemo in campo, chi non lo ricorda, di Berlusconi, no. Queste metafore a volte funzionano, hanno funzionato, hanno fatto la storia, come scenderemo in campo di Berlusconi, ma a volte hanno fatto il loro tempo, e su questo la ghostwriter donna ha un pochino più di sensibilità. Io vorrei tantissimo fare la ghostwriter per il Papa, per esempio, confesso questa mia debolezza, magari ci ascolta e mi chiamerà, perché beh, vorrei mettere quel tocco di femminilità in quel mondo di uomini.
Beh, ci provano da secoli, devo dire la verità, ci hanno provato in tante, però sai, chissà, uno esprime abbiamo un desiderio.
Avuto, beh, abbiamo avuto anche un Papa donna, in realtà, quindi...
Più o meno, pure lì.
No, abbiamo avuto un Papa donna, in realtà, però insomma, nascosto, ecco, diciamo. Fare bellissimo, perché hai aperto veramente, intanto hai di fronte a te un ex copywriter.
Oh, fantastico. Il copywriter, anche detto copywriter,
esatto. È
colui che scrive nelle agenzie di pubblicità, che scrive i testi. Sono un lavoro molto delicato e molto prezioso.
Una cosa che mi è piaciuta moltissimo, però fa parte del mio passato. Ormai facevo il copywriter, poi ho cambiato completamente strada e mi sono dedicato ad altro. Però è una cosa bellissima, poi quando hai parlato di filosofia e linguaggio, ghostwriter, pubblicità, mi è apparso tutto il mondo.
Questa è la
nuovo.
Puntata adatta per George.
Tutto.
Allora, devi sapere che ci sono degli argomenti che a Bruxellando ritornano molto spesso. E un argomento sul quale ci siamo trovati a discorrere molto volentieri è la parola. Allora, ovviamente il tuo libro fa riferimento a tanti discorsi degli anni 40, come quello di De Gasperi, il discorso quello di Martin Luther King I, il discorso di Obama, quello più recente al Cairo nel 2009. Secondo te, nel tempo, facendo riferimento ai discorsi dei potenti, quindi a questi discorsi che sono in grado, se vogliamo, per alcuni versi, di cambiare il mondo, in meglio o in peggio, poi questo lo lasciamo ai posteri, no?
Sì.
O forse tu ci puoi dire qualcosa di più, ma secondo te come è cambiato il ruolo della parola?
La parola è il ruolo della parola non credo che sia cambiato, è cambiato il modo di utilizzare la parola. Oggi sempre di più nella politica si è preso in prestito il linguaggio dei pubblicitari, quindi proprio dei copywriter. Si cerca di utilizzare delle espressioni molto brevi, con una costruzione sintattica molto semplice, e di individuare degli slogan. Gli slogan sono fondamentali nella politica, soprattutto se questi slogan, come esattamente come avviene nella pubblicità, vengono ripetuti senza alcuna pietà per il povero ascoltatore. Questo, diceva Segelat, grande pubblicitario francese, è la vera e unica invenzione della pubblicità, non tanto la semplificazione del messaggio quanto la ripetizione dello stesso messaggio senza pietà. L'Italia è il paese che amo, dice il nostro premier Silvio Berlusconi, ed è questo il discorso della sua discesa in campo, e ancora oggi lui inizia spesso i suoi discorsi con questa frase: l'Italia è il paese che amo. Ripetizione senza pietà, questa è una novità. Parliamo però di un personaggio nuovo della politica italiana, per esempio Renzi, sindaco di Firenze. Renzi vuole buttare a mare tutta la vecchia politica e tutti i personaggi della vecchia politica, e ha coniato un termine che ripete incessantemente, che è rottamatori. Io rottamo la vecchia politica, sono un rottamatore. Anche questo ripetuto incessantemente senza pietà, con la scuola della pubblicità.
Ma
devo ricordare, fra l'altro, Jacques Segelat, che ha scritto quel bellissimo libro Hollywood della Papi Bianco,
molto bello,
che era l'inizio della sua nuova, dello star system, poi però insomma anche allora, lui non ha inventato niente di nuovo, poi
però è stato bravo a riprodurre un concetto che probabilmente era latente e che andava semplicemente sviluppato. Però alla luce di quello che ci raccontavi, Flavia, secondo te qual è la linea oggi che divide oppure accomuna la parola dalla democrazia, nel senso più vero?
La parola è lo strumento della democrazia e la persuasione è lo strumento della democrazia. Perché per convincere qualcuno, anche per esempio per convincere qualcuno in famiglia, o lo picchio, lo ammazzo di botte, oppure ci parlo. Attraverso la parola e attraverso tutti gli strumenti che la parola ci mette a disposizione, noi possiamo far vivere quella cosa che è importantissima per la democrazia, che è il dialogo e il confronto.
Quindi secondo te che cos'è che rende un discorso potente?
Secondo me, qui dirò una cosa estremamente démodée, il discorso è reso potente sicuramente dal contesto, dal personaggio, ci sono dei personaggi tremendamente carismatici, altri personaggi che sono meno carismatici. Obama è carismatico perché è bello, perché viene da un mondo nuovo, mentre la Merkel, che ho preso in considerazione in questo libro, è meno carismatica perché è molto fredda, è un'erotrice, è una donna molto fredda, un chimico, quindi una donna che viene da un mondo in cui il potere della parola è meno importante. Quindi sicuramente il personaggio è importante, ma cosa rende un discorso potente? Secondo me un elemento fondamentale è la retorica. Per questo vi dirò qualcosa di démodé. La retorica è stata considerata, e spesso ancora oggi è considerata un'arte ampollosa, vecchia, pomposa, ma non è così, perché noi tutti usiamo retorica tutti i giorni. Vi faccio un esempio.
Concretamente, vi faccio un esempio.
Obama, invece di dire basta con la guerra al Cairo, nel discorso all'Università del Cairo, invece di dire basta con il conflitto israelo-palestinese, dice basta lanciare razzi sui bambini addormentati. È un po' diverso.
Certo. Dipende poi anche dal tipo di messaggio che vogliono veicolare.
Ma il messaggio è importante, questo è il discorso che i linguisti fanno sull'argomentazione, cioè la scelta del messaggio giusto, ma è anche vero che gli espedienti retorici sono la benzina per far partire questo messaggio, quindi noi abbiamo il linguaggio che è una Ferrari, ci mettiamo dentro la benzina, questa Ferrari parte e va fortissimo, ma la retorica la usano tutti, per esempio i Negramaro, che sono un gruppo molto amato, un gruppo italiano, dicono, utilizzando un ossimoro, quindi un'apparente contraddizione, tu come aria sei, come aria in vena sei e mi uccidi. Quindi un aspetto positivo, tu sei l'aria, però sei l'aria in vena e mi uccidi. Quindi questo è un classico ossimoro.
Ma tu prima dicevi vorrei essere il ghostwriter del Papa. E nel tuo libro poi in realtà hai anche descritto, per esempio, come dicevi prima, l'Angela Merkel, però hai parlato anche di Rosalia Schifani, insomma ci sono anche delle donne di cui tu parli, tra cui per esempio quella di Michelle Bachelet.
Michelle Bachelet è un personaggio molto interessante, perché è un personaggio nuovo nel panorama politico internazionale, ed è un personaggio interessante per noi donne perché dà un esempio di come si può essere donne al potere però non perdere la propria identità di donna, soprattutto non facendosi chiudere nella gabbia delle finte pari opportunità. Lei dice: il fatto che io sia diventata presidente del Cile è una novità in assoluto, perché io ho questa storia, perché io sono un personaggio di questo tipo, non è una novità nel mondo delle pari opportunità, non è una novità perché io sono una donna, è una novità perché il mondo guarda a noi come un paese che riesce a produrre novità.
Tra l'altro il Cile è un paese molto interessante anche da un punto di vista letterario. Io ho letto molte autrici cilene, ne cito solo una per esempio, che è La Serrano. E lei descrive molto bene questo mondo, perciò sono rimasta piacevolmente colpita dalla tua scelta, insomma, di parlare di Michelle, proprio perché è un mondo che attraverso poi le letture della Serrano, in un certo senso è come se avessi visualizzato in un certo modo, in cui il ruolo stesso della donna, così come forse in tanti paesi meridionali, tende difficilmente ad emergere, forse perché la donna è sempre considerata, soprattutto come una madre, insomma come una casalinga, piuttosto che come una donna indipendente e comunque con capacità di pensiero. Quindi la mia domanda è forse correggimi, non ha alcun senso, però c'è una differenza nel modo di approcciare i discorsi tra uomini e donne, tra quello che tu scrivi qui nel tuo libro, oppure no, oppure è tutta quella pure una fantasia, insomma.
Questo non lo so. So che in alcuni casi donne come la Merkel cercano di scaldare il proprio personaggio raccontando qualcosa di se stesso, perché si può perdonare ad un uomo di essere freddo, non si perdona mai una donna che è fredda viene considerata una bara che cammina, un frigorifero ambulante. Noi donne abbiamo molte più cose da farci perdonare, quindi la Merkel, per scaldare il suo discorso, per esempio in occasione della della commemorazione della caduta del muro di Berlino, dice: io ero una ragazza, una semplice ragazza che viveva nella Germania dell'Est e voleva i blue jeans. Quindi racconta qualcosa di sé, di molto personale, di molto frivolo, per scaldare il suo personaggio. Io quindi la risposta forse alla tua domanda può essere questa: non so se le donne abbiano un approccio diverso alla scrittura di un discorso o alla produzione di un discorso. Quello che so è che c'è uno sguardo diverso nei confronti delle donne che parlano in pubblico e che si espongono, e questo le donne lo devono sapere e ci devono fare i conti.
Ma secondo te è un vantaggio o uno svantaggio? Partiamo già svantaggiate oppure no? Oppure tutto sommato possiamo andare al di là?
Io credo che noi partiamo sempre svantaggiate.
Concordo pienamente.
Su questo non ci sono dubbi, ma non è un discorso personale da femminista, è un discorso statistico. So che tu sei una statistica, dal punto di vista statistico, lo studiamo di più, guadagniamo di meno, quindi forse dovremmo fare un passo indietro e tornare a fare le casalinghe. Però casalinghe potenti.
Assolutamente.
Ma che bello sarebbe. Sarebbe proprio... potenti, io firmerei subito.
Lo sapevo.
Io vorrei, vorrei essere solo potente senza casalinga.
Ma c'è una cosa che però non si può dimenticare, cioè che una donna non può non essere madre. Nel senso, mi spiego meglio, il ruolo comunque, cioè non esiste un padre che riesce a fare un figlio. Comunque c'è un legame fra, secondo me... La procreazione è il ruolo della donna, e forse questo che è difficile da scalzare, per cui mentre abbiamo in testa da quando nasciamo, quindi cominciamo a studiare la storia, i grandi condottieri, e vai questo condottiero sempre maschile, poi non si trova nessun condottiero ma si trovano le eroine, e allora ecco la Giovanna d'Arco, ci sono le eroine, oppure c'è Maria Stuart che era però una sanguinaria, quindi delle condottiere che però non riescono a essere definite condottiere come tali, hanno sempre bisogno di altri aggettivi attaccati.
E poi ci sono le amazzoni.
C'è sempre la stortura, cioè non riusciamo ad accettare il ruolo di condottiera e di metterlo a pari passo. Quindi forse
tant'è
questo è quello...
che l'inglese lo traduce come leader, al maschile e al femminile.
Sì, infatti,
così voglio
infatti.
Dire...
Infatti, sono
molto neutro. Ogni...
Però è vero che insomma le donne devono scontare sempre, io credo devono scontare un immaginario collettivo che deve cambiare.
Su questo la Bachelet ci dà una risposta molto interessante, perché nel suo discorso trionfale a Santiago del Cile fa riferimento alla questione della maternità-paternità parlando di genitorialità. Questo è un passaggio fondamentale per la donna. Io sono stata consulente per l'Associazione dei Pediatri Italiani e con i pediatri abbiamo fatto un lavoro molto importante nel far passare il concetto di genitorialità. Siamo genitori, io sono genitore, non sono mamma, io sono mamma, ho due bambini, ma sono genitore come mio marito che ha anche lui due bambini. Su questo dobbiamo cambiare il linguaggio, perché a volte... introducendo, facendo vedere delle parole sotto una luce diversa, si cambia anche un po' la cultura.
Ah, assolutamente d'accordo, c'è la parola, come dice qualcuna in italiano, cioè, Paltesta, Anna Maria, la parola che crea.
George, correggimi se sbaglio, però in spagnolo è già così, quando tu parli dei...
Sì, però no, non possiamo dimenticare, sì, c'è una parola, questa parola ormai si è persa nel tempo, mis padres... I genitori sono mis padres, non sono mis madres.
Esatto.
Quindi in realtà
resta
c'è
comunque un'accezione ancora maschilista.
Assolutamente.
Io so che Daniele ha ancora una domanda, però io ho una curiosità: come non hai inserito la Margaret Thatcher nei discorsi dei potenti?
Ma ho dovuto fare una selezione. Mi piaceva però mettere delle donne più vicine a noi, come quelle che ho scelto, quindi la Bachelet e la Merkel. E poi ho scelto la Schifani, Rosaria Schifani, la vedova dell'agente di scorta di Falcone morto nell'incidente di Capaci, perché il suo discorso è rimasto nei cuori degli italiani, ma forse anche degli europei o forse in tutto il mondo. Un discorso fatto al funerale del marito che rompe tutti gli schemi schemi, quindi una donna che ha un coraggio enorme, rompendo gli schemi di un foglietto che un sacerdote suo parente le mette sotto il naso, e dice la verità, sfida la mafia e dice: non si pentono, la mafia non si pente, i mafiosi sono qui in mezzo a noi in questa chiesa e non c'è amore qui, non c'è amore per niente. Questo è un discorso di una potenza tale, di una tale spontaneità che non poteva non essere riportato.
Quindi pure lei possiede il dono della passione.
Ma lei in quel momento aveva la passione della disperazione e del lutto, quindi forse è un caso veramente particolare. Poi è una donna che ha scelto di uscire dalla scena pubblica, si è trasferita con suo figlio in Toscana e vive una vita appartata, quindi non sappiamo che tipo di donna sia. Sappiamo che è una donna che in quel momento ha segnato un punto a favore della lotta alla mafia.
Flavia, io ho una domanda. Tu hai parlato di retorica, del fatto che è un'arte che comunque coltiviamo tutti i giorni. Nel mondo delle tecnologie 2.0 si può parlare di una retorica 2.0?
Sì, si può parlare di una retorica 2.0 perché, come dicevo all'inizio, la scuola della pubblicità, che ormai sta invadendo anche il mondo della politica e il mondo dei discorsi, stanno utilizzando delle parole, degli slogan molto semplici. Questi slogan, come rottamatori per esempio, sono adattissimi al linguaggio di Twitter, ai 240 caratteri di Twitter, e tutto il mondo anche di Facebook per esempio è un mondo in cui gli slogan, i messaggi brevi sono assolutamente adatti. Ricordiamoci Berlusconi quando ha ricevuto il Duomo di Milano in faccia da lo squilibrato un paio d'anni fa, disse: l'amore vince sull'invidia e sull'odio. Questo è un messaggio che su Facebook ha fatto il giro, quindi sì, assolutamente sì.
Sì, dunque, due domande. Una su Margaret Thatcher: se per caso ho letto i tuoi discorsi, possiamo dire che Margaret Thatcher è forse stata una delle prime donne per cui i suoi discorsi forse erano più maschili, cioè tendevano all'inizio almeno a copiare o a parificarsi ai discorsi maschili, per poi c'è stata da lì in poi un'evoluzione, o no?
Ma lei è un personaggio, è stato un personaggio maschile.
La Lady di Ferro.
Sì, certo, però volevo capire se i discorsi erano anche in linea con il suo personaggio.
Sì, sicuramente erano discorsi in linea con il suo personaggio, argomentazioni in linea con il suo personaggio, una politica molto, molto dura che adesso sembra sia di nuovo percorsa da Cameron, anche se lo stiamo scoprendo. Però anche lui usa un linguaggio molto forte, un linguaggio che potremmo definire teoricamente, storicamente di destra, mentre questo discorso in Italia sta un po' cambiando. Per esempio, una parola che era tipica della destra come patria sta diventando una parola tipica della sinistra. Queste sono le stranezze, le evoluzioni del linguaggio e della cultura, della sottocultura o della politica, chiamatela come volete.
E la retorica 2.0 si riferisce maggiormente alle immagini? Cioè c'è un'influenza, parlando della pubblicità però come slogan, come ripetizione, ma c'è anche un'influenza come uso delle immagini?
Assolutamente sì, le immagini possono essere retoriche molto più delle parole, e quindi anche in Facebook, che è il luogo anche delle immagini, possono essere utilizzate delle immagini che hanno una forte valenza retorica.
Bene, un'ultima domanda e con questo poi ci salutiamo. Nel panorama politico europeo o internazionale, chi è qualcuno che ti ha incuriosito, essendo magari anche meno famoso, al di là di quelli che tu citi nel tuo libro, perché ovviamente è una scelta che è sempre, insomma, difficile da operare?
Nel panorama europeo?
Europeo, internazionale, italiano, magari ci può essere qualcuno che sta emergendo come interessante.
Allora, nel panorama europeo parliamo di Barroso. Barroso è un personaggio che fa discorsi estremamente concreti, che sembrano discorsi antiretorici, ma che hanno invece anche nei discorsi di Barroso esiste una natura retorica molto precisa. Nel panorama italiano invece sta nascendo, c'è questo personaggio che è Vendola, che è il retore per eccellenza, grandissimo retore, grandissimo uomo di cultura, che è andato benissimo fino a poco tempo fa. Adesso la sua stella sta un po', si sta un po' appannando, perché la retorica sta diventando manierismo, la retorica, quindi l'arte del linguaggio, sta offuscando l'argomentazione, e questo non deve avvenire. Quindi forse anche Vendola avrebbe bisogno
di un ghostwriter.
Lui si scrive molto da solo i discorsi, anche da solo i discorsi, però ha bisogno di un'iniezione di concretezza adesso. Io questo consiglierei a Vendola.
Il messaggio è stato lanciato, caro Nici, visto che hai la fabbrica qui a Bruxelles,
esatto, insomma, che ci ascoltano anche gli amici, quindi insomma gli amici della fabbrica di Bruxelles, quindi perché no. Noi ringraziamo Flavia, vi ricordiamo che domani sera i suoi discorsi potenti approdano anche alla libreria Piola, quindi dalle ore 18:30 credo, quindi andate 18:27 per essere in linea con le parole di Jacopo, e insomma noi ti auguriamo ovviamente tutto il meglio, e dalla regia un suggerimento musicale.
Eccoci qua, ritornati in studio, e avremo una sorpresina finale che voi non vi aspettate, ma noi sappiamo cos'è.
Beh, è una sorpresa, quindi va svelata solo alla fine.
Ovviamente. Allora, intanto facciamo un po' di agendina, perché qua mi sa che ci perdiamo. Allora,
di tanto in tanto.
Di tanto in tanto, insomma, è primavera, e infatti è primavera dal 21 di marzo, primavera delle scienze a l'ULB, l'Università Libera di Bruxelles. Ma insomma, una cosa divertente, perché da 10 anni la primavera delle scienze è venuto l'avvenimento di riferimento nel campo della cultura scientifica. E quindi quest'anno, che è nell'anno internazionale della chimica, gli organizzatori hanno deciso di mettere i materiali in bella vista. Eccolo qua. Quindi una primavera ricca di materia vera e propria. Allora, è inutile che vi stia a spiegare. Se siete interessati alle scienze e alla chimica, beh, questo è il vostro momento. Allora, vi ricordo semplicemente che l'Università Libera di Bruxelles è la Rue Franklin Roosevelt, e se volete andare a vedere sul sito web printemps.infosciences.be, e comunque il telefono lo potete trovare dovunque all'Università Libera di Bruxelles, e non ci sono, almeno fino adesso no, abbiamo qua, ecco, scusate, l'ho trovato in limine, ho trovato anche le date sono dal 28, quindi già da ieri, e fino al 3 aprile, quindi datevi un po' una mossa, andate a cercare e a vedere cosa ci propone quest'anno l'ULB.
Invece tra qualche giorno la famosa passione d'aprile, come la chiamano da qualche parte, si realizzerà, quindi divertitevi il primo a fare tanti scherzi. Pensate che qui in Belgio nasce piuttosto come un giorno in cui scambiarsi degli auguri, dei regali, addirittura dei messaggi proprio di Mierve, come si dice qui in Belgio. E allora c'è un'associazione che ha ben pensato di ricordare un po' quella che è stata la storia di Poisson d'Avril per tutto il secolo scorso, e avete la possibilità di poter ammirare attraverso 200 cartoline quello che era il primo aprile nell'ultimo secolo. Questo ovviamente dal 4 marzo e fino al 10 aprile, dalle 13 alle 18, presso la Maison du Folklore des Traditions à Rue des Chênes d'Isnef a Bruxelles.
1, 2, 3, la pepina la fa il caffè. E questa semplice e divertente filastrocca ci introduce a questo avvenimento che è il baby boom. Non nel senso che in Belgio sia stato un baby boom, e nemmeno ripetendo quello che è già successo in America, semplicemente che si è aperto forse ancora quest'anno la fiera chiamata baby boom, e quindi insomma potete trovare tutte le novità, buoni affari e centinaia di espositori al solito luogo, cioè la Bruxelles Expo in Place de Belgique a Laeken. E si tiene questo salone, questa fiera, dal 1 al 3 aprile, quindi 1, 2, 3 aprile, né più né meno, dalle 10 alle 18, e secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Se siete in attesa di un bambino, sta cercando un bambino, volete semplicemente informazioni su che cosa sta succedendo intorno al mondo dei bambini, prima parlavamo di pubblicità che dei bambini ne fa incetta. Qualcuno dirà, ma forse potremmo commentarlo più tardi, chi lo sa, un'altra volta, potremmo commentare come l'uso dei bambini in pubblicità, però intanto se volete andare a vedere questo salone potrebbe esserci qualcosa di nuovo interessante, carrozzine a 12 ruote come la vecchia Tyrrell.
Comunque, in ogni caso, magari ne riparliamo più tardi, secondo me la pubblicità, che se ne dica, è stata un'invenzione geniale, che se ne dica, poi si può essere in favore, si può essere contrari, dite quello che volete, ma è riuscita la pubblicità a mettere in scena di tutto di più, dagli oggetti inanimati a quelli più impensabili, voglio dire, pensate a tante cose, no? Come l'omino bianco, per esempio, non so perché mi viene da pensare a questo.
Pensate alla pubblicità che faceva Tonino Guerra, che diceva: l'ottimismo vola entrando in un negozio di roba tecnologica di cui lui secondo me non sapeva esattamente nulla.
L'ottimismo è il sale della vita.
C'è per anche l'ottimismo precisi. Vola uscendo.
Per dire, quindi magari sulla pubblicità si potrebbe fare ancora un passaggio. Ci salutiamo comunque sull'agenda di Bruxelles con una commedia scritta da Eric De Sterk, che speriamo poter intervistare anche a Bruxellando, Il Été une fois, Place Fernand Koch. C'era una volta Place Fernand Koch. È una storia, comunque una commedia, di questo protagonista principale, un conte urbano, Alois Alzheimer, e qui mi fermo perché penso che il nome dica già tutto, il quale all'improvviso un giorno, mentre seduto su una panchina aspettando il 54, e per chi conosce XL sa esattamente dov'è sia la Place Fernand Koch che l'autobus 54, inizia a pensare alla sua infanzia 30 anni prima. Da qui nasce questa vicenda, questa commedia, che è praticamente possibile ancora poter vedere al teatro Mercelli, un piccolissimo teatro proprio non lontano dalla Place Fernand Koch, il giovedì, il venerdì ed il sabato, quindi ci sono ancora varie possibilità, quindi il 1 aprile, il 2 aprile, anche il mercoledì 6 aprile, 7, 8 e 9 aprile, quindi per maggiori informazioni argan42.be. Complimenti a Eric per questa sua brillante iniziativa.
Librangolo, lararì, librangolo. Sulle note di Rachmaninoff.
Stavo
credo
pensando,
che sia il secondo movimento del primo concerto o viceversa.
Stavo pensando una cosa, siccome ci hanno tolto la musica, no? Ci hanno tolto i tappeti, ci hanno tolto tutto, perché non ingaggiamo lui come tappeto permanente?
Vabbè, ma questo volevo semplicemente introdurre Rachmaninoff
lo zerbino George Laurent
rivelare.
È come Daniele in regia che fa sempre il cattivo, ma come dobbiamo fare con quest'uomo diplomaticamente incorretto?
È dentro l'acquario, quindi è inoffensivo, parla.
No, ma quello che si diverte di meno senza musica è sottoscritto. Veramente.
Ce l'avrai. Comunque, non fatemi distrarre dalle note di Rachmaninoff che sono state rubate involontariamente da una cantante canadese famosissima.
Volontariamente?
Involontariamente, perché al tempo non sapeva che era Rachmaninoff, sapeva averlo rubato a un altro, ma quest'altro l'aveva rubata a Rachmaninoff.
Pensa a che storia.
Eh sì, racconteremo un'altra volta. E intanto, Librangolo.
Grazie, stasera faremo un giro un po' speciale, diciamo. Guardiamo un po' gli italiani da fuori, perché tanto, perché no? Cioè, quindi nella letteratura straniera, cioè estera, come appaiono a volte gli italiani? Perché il fascino esisteva da sempre, cioè gli artisti che sempre dovevano assolutamente fare un giro in Italia per diventare veramente degli artisti. O anche le classi più agiate che comunque avevano sempre nel loro programma di viaggio di andare in Italia. Quindi c'è questo fascino, ci sono anche alcuni scrittori che cercano di andare oltre questo fascino e di decifrare un po' quel che l'Italia o gli italiani significavano per loro. Cioè un esempio molto famoso è Stendhal, che era affascinato dall'Italia e guardava gli italiani come una specie, diciamo, diversa, un po' passionale, con una natura molto diversa, e di conseguenza lui praticamente è capace anche di scusare i suoi personaggi italiani per delle cose che probabilmente non farebbe per i suoi personaggi francesi, per esempio. Cioè, per esempio, nella famosa Certosa di Parma c'è la duchessa Sanseverina, che è una donna intelligente, molto affascinante, anche molto passionale, e
E semplicemente la tratta con una indulgenza incredibile, anche se lei è innamorata del suo di un suo parente più giovane di lei, che trama un sacco di cose per farlo avanzare, ma anche per separarlo dal suo innocente amore per Clelia. E infatti in tutta questa atmosfera alla fine neanche questo amore puro può esistere, perché anche quello comunque sfocerà in una relazione illegittima. Però il tutto è guardato con degli occhi molto indulgenti, dicendo che possono fare i poveri? Loro sono così poveri brillanti, italiani, fantastici, ma poi... un mio preferito però è Ian Forster, che per esempio ovviamente descrive l'Italia, per esempio nel suo romanzo Camera con vista. E là praticamente l'Italia diventa il veicolo per far venire a galla la personalità vera del personaggio principale, che sarebbe Lucy, una ragazza inglese controllata in un certo senso, che ha già la sua sorte, che è definita dalla sua classe, dalle sue maniere, diciamo, quindi è destinata ad una sorte, ad una carreggiata predefinita. Però lei ha un po' di passionalità dentro, ha delle idee che sono un po' fuori del suo circolo, e infatti questo si dimostra nel modo in cui lei suona la musica, ed è l'unico posto dove riesce a manifestarsi, ma l'Italia un po' la destabilizza, perché... l'Italia destabilizza per i suoi colori, per la sua arte, ma anche per la gente che sembra molto più libera, che sembra indovinare quel che lei vuole, anche se lei non riesce a confessare a se stessa di volere qualcosa. Cioè, quindi uno potrebbe dire che il suo vero amore alla fine si realizza un po' grazie a un campo di violette con la luce con la luce e il cielo italiano e un paio di avvenimenti che sicuramente non se le sarebbero successe fuori, a casa sua, voglio dire. Ma poi c'è anche per esempio George Sand, che era la compagna di Chopin, ma prima di essere compagna di Chopin era compagna di Alfred Musset, poeta francese, con cui ha fatto un viaggio a Venezia. E infatti durante questo viaggio a Venezia lei si è affezionata al paese, ha scritto un sacco di resoconti di viaggio e ha usato questo decor, diciamo, anche nel suo libro Consuelo, per esempio, dove la sua giovane cantante è proprio a Venezia, in una città d'arte che si sviluppa, che però è anche di nuovo, c'è sempre questo dualismo fra questa bellezza immensa, questo non so, atmosfera che favorisce i talenti, e fra delle cose che sono invece un po' amorale, un po' troppo di passione, non so, cioè, almeno è così che appare in questi romanzi molto spesso. Ma torniamo un po' dai ungheresi, perché io devo assolutamente, perché non posso fare altro. Che posso fare? Cioè, prima vi racconto un piccolissimo aneddoto che di uno scrittore che si conosce pochissimo fuori dall'Ungheria, che sarebbe Jókai. Sì, e che ha scritto un sacco sulla rivoluzione del 1848, che diciamo che è il corrispondente delle rivoluzioni garibaldine, però mm-hmm. in suolo ungherese. E là, per esempio, c'erano infatti degli italiani che venivano, dopo le rivolte garibaldine, si sono trasferiti da altre rivolte che si sbocciavano in tutta Europa.
Andava di moda all'epoca, lo stesso...
Sì, andava abbastanza di moda.
Lord Byron perse la vita in Grecia, ce lo siamo dimenticati?
No.
Scusa, prossima parentesi.
E... E quindi, per esempio, raccontava questa aneddoto che però gli italiani non erano disposti di perdere così, cioè nel senso perdere necessariamente in massa la vita. Quindi, quando loro avevano un sospetto che l'esito della lotta non sarebbe non sarebbe necessariamente felice, si portavano dietro un fazzoletto bianco, perché tirando fuori il fazzoletto bianco si poteva arrendersi. Ed era questa la differenza. È così che anche gli ungheresi definivano: oggi non sarà una giornata bella, gli italiani hanno portato il fazzoletto bianco. Comunque
sì, perché il significato del fazzoletto bianco bene.
Concluderò con un paio di citazioni invece di Antal Serb dal suo libro Il viaggiatore e il cannone in luna, che invece aveva secondo me un paio di cioè lui aveva una relazione magari più intima con l'Italia, se possiamo dirlo, e finirò con questi. Leggeva ogni giorno i quotidiani italiani con sentimenti misti. Assaporava l'idea paradossale che i giornali italiani fossero scritti in italiano, in quella lingua solenne, generosa e straripante, che ingabbiata nelle normali notizie faceva l'effetto di un fiume costretto ad azionare una macchina da cucire. Che bellissimo. Comunque, non parliamo nemmeno delle notizie di oggi. Sul colle, alcuni giovani romani, lontani discendenti dei Quiriti, giocavano alla guerra e si bombardavano con pezzi di coccio antichi 2000 anni, senza provare alcuna commozione. Questa è l'Italia, pensò. Si bombardano a colpi di storia perché per loro 2000 anni sono una cosa naturale come l'odore di concime in campagna. Ed ecco. Buona lettura.
Wow.
Allora, volevo giusto aggiungere una cosa, no? Qui la lancio l'idea e poi a Imola di vedere se è fattibile. Nell'ottica di questi festeggiamenti del 150esimo dell'Unità d'Italia, che ne pensate di fare una puntata dedicata solo diciamo a questi 150 anni di letteratura italiana? Magari ognuno di noi si specializza in un periodo. Vi lascio scegliere, io sceglierò per ultima, sono abbastanza democratica, no?
Sì.
Quindi se, no, ci diamo un mese di tempo, tra un mesetto magari.
Io avrei un po' bisogno un po' di più per le lacune immense nella mia cultura italiana.
Vabbè, tu puoi scegliere il periodo che conosci meglio, ecco perché dico, potete iniziare voi due, io mi accodo.
Io partirei da Si fossi Focor de Rei Lomond.
Tu come al solito devi essere sempre speciale.
No, perché è da lì che si parte. Cioè, no. O sono gli ultimi 150
non
anni.
Non sono d'accordo. Cioè, si deve partire dagli ultimi 150 anni.
Ma solo la storia d'Italia.
Sì. Non era Italia all'epoca. No, che cos'era? Non era nemmeno signoria Firenze all'epoca.
Sì.
Ce lo era?
Sì.
Sicuro?
Sì. Lo era.
Lo verificheremo.
Lo era. Ah, fra l'altro devo chiedere scusa ufficialmente in radio, perché l'altra volta avevano detto che Oscar Wilde, nella presentazione alla Piola, si era detto che Oscar Wilde aveva detto quale modo migliore di nascondere una cosa che metterla in luce, e invece no, mi sono sbagliato.
Chi è?
E quindi Edgar Allan Poe, come era stato
detto, quindi è confermato,
è conferma che la lettera scomparsa di Edgar Allan Poe.
Vabbè, ho capito a tutti di correggere Bruxellandopedia, no? Sì. Questa è la modifica.
Però insomma, io come disse qualcuno in un film, mi pare fosse Dirty Dancing, quando sbaglio lo ammetto. Certo che citare Dirty Dancing non è nessuno.
In questo contesto.
Però questa frase mi piaceva e la dico.
Bene, allora noi abbiamo ancora qualche minuto e siccome Flavia è ancora qui con noi,
facciamo una sorpresa.
Dai.
Allora, la sorpresa è che Flavia è qui con noi, è rimasta fino alla fine e
abbiamo ancora
per la
sei
mia
minuti.
Beatitudine potremmo lanciare un qualcosa. Ho due possibilità. Uno, faccio dire a Flavia quello che vuole lei e sceglie l'argomento. Secondo, parliamo di pubblicità.
Vi faccio decidere, per me va bene tutto.
Io parlerei di pubblicità a questo punto.
Vabbè,
democraticamente d'accordo.
Tanto per essere in linea con il nostro Presidente del Consiglio.
A 57 finiamo.
A 57 quindi, finiamo.
Per parafrasare una nota pubblicità, silenzio, parla Flavia.
Là. Allora, che cosa bolle di nome in pentola dopo lo Star System, dopo Jacques Seguela, che cosa è stato inventato negli ultimi 20 anni?
Se è stato inventato qualcosa. Potrebbe anche. So.
Ma adesso la partita pubblicitaria è tutta sul web 2.0. Non tanto in termini di investimenti, quanto in termini di progettualità. Fino a un paio d'anni fa era un tema quello del web 2.0, quindi parlo di vari social media, dai blog al Facebook, al Twitter, a Foursquare, questo nuovo social network. Sembravano fossero degli specchietti per le allodere per i clienti. Si diceva, un'agenzia diceva, facciamo social network per far vedere di essere un'agenzia di pubblicità innovativa. Adesso i clienti cominciano un pochino a investire di più nei social network. Un argomento, un lavoro che comincia a essere richiesto è un lavoro che sta al limite della legalità, e per questo ne parliamo, perché può essere un argomento divertente, quello di farsi ripulire la reputazione sul web.
Questa è una cosa di cui avevo letto, che ci sono proprio tecniche, no?
Cioè, certo.
Cancellare. Come si fa?
Allora, il problema è un cliente, quindi una persona o un'azienda, hanno una cattiva reputazione sul web. Questo significa che quando io scrivo azienda Pinco Pallino su Google, viene fuori, sono una banda di disgraziati, i loro prodotti fanno schifo, sono dei fetenti, sono dei porci. Questo ovviamente non è bello per l'organizzazione. Allora, il primo consiglio che si dà in queste occasioni, e questo è d'obbligo, è: comportatevi meglio se vi siete comportati male. Questo ci vuole, anche perché è vero che i maestri della pubblicità possono migliorare le sorti di un'organizzazione, di un cliente, di un'azienda, di un'istituzione, ma l'azienda ci deve mettere un po' di buona volontà.
Il prodotto deve essere buono, se no non si vende.
Stavo per dire assolutamente, non deve essere adatto, non deve essere buono.
Sì, deve essere adatto.
Deve essere adatto.
Diamo l'aggettivo giusto. L'aggettivo giusto è deve essere adatto, assolutamente d'accordo.
Quindi queste aziende o questi personaggi che hanno una cattiva fama cercano di farsi ripulire la reputazione, e questo si può fare in molti modi. Il modo più onesto per farlo, quindi parliamo di modi onesti, è quello di riempire il web con tante informazioni positive che riguardano quel cliente. Per esempio, se una persona ha una cattiva fama sul web, può pubblicare tanti articoli su argomenti di attualità su un suo blog, su un suo sito, in modo che col tempo su Google compaiano prima questi suoi articoli che articoli invece che commenti negativi. E questi sono i modi più onesti. Un altro modo è quello di agganciare il proprio nome a nomi di personaggi famosi. Quindi noi vediamo spesso nei siti di alcuni personaggi dell'economia, della politica, delle aziende, che hanno la galleria di foto tizio con Obama, tizio con Condoleezza Rice. Perché mettono questa galleria di foto con la didascalia sotto? Perché questo serve per agganciare il proprio nome a un nome che è molto cliccato su Google.
Beh, intelligente. Tra l'altro ci sono anche tecniche di web semantica, no?
Sì.
Che pure potrebbero tornare utili, ma lì, secondo me, se apriamo la parentesi, è meglio, insomma, concludere. George, purtroppo siamo in scadenza.
Vabbè, abbiamo ancora un minuto. Abbiamo un minuto, sono le 55:52, quindi abbiamo ancora un minuto. Vabbè. E 5 secondi. Vai.
Vi posso segnalare il mio blog a questo
assolutamente
punto, visto che sono qui.
Ci mancherebbe.
Faccio, visto che vengo dal mondo della comunicazione, faccio comunicazione anche per me stessa. Io ho un blog che si intitola Discorsi Potenti Blogspot. Se fate su Google Discorsi Potenti viene fuori, e in cui analizzo gli espedienti retorici usati dai personaggi politici della contemporaneità, dei nostri giorni, quindi il bot e risposta che avviene nella politica quotidianamente, e mi sembra sia un lavoro sicuramente ricco di spunti, divertente e interessante.
Adesso possiamo avviarci
un
verso
suggerimento
verso la fine.
Noi ringraziamo ovviamente Flavia per la pazienza, perché veramente è stata qui con noi un'ora questa sera, e ovviamente le auguriamo tanto successo per domani sera per la sua presentazione in libreria. Ringrazio Dani M in regia,
che sta dormendo,
che sta, sì,
si è addormentato,
stasera
si è svegliato.
Non è la sua serata. Fiordaliso, per la sua squisita disquisizione su quello che è la concezione, diciamo, estera dell'Italia. Giorgio Roman, che per la prima volta si è fatto correggere, capita pure quello, eh?
Annaggia.
Devo dire la verità, io sono sorpresa.
È il sintomo della vecchiaia. Io ho toccato l'apice, io lo sono nella parte discendente.
Questo solo dici tu.
Se la vi, lo dico io, sono nella parte discendente. Ormai, cioè, si sale, poi a un certo momento si scende.
Vabbè, si dice però, c'era un articolo molto interessante dell'Economist, che la felicità a quanto pare è dopo i 46.
La felicità avviene dopo i 46.
Quanto pare, lo dice l'Economist, quindi.
Annaggia.
L'importante è dire a quanto pare.
Sì, a quanto pare. Sembra
a
che.
A quanto pare, no, perciò la frase non è stata detta così per dire, vabbè, insomma, c'è un motivo ben preciso, no?
Allora, aspettiamo ancora un po' prima di essere felici di tutto, va bene.
A quanto pare.
A quanto pare, quindi voglio dire, insomma, non sei poi. Va bene, Maridì qui ai microfoni, vi ringrazio ovviamente per l'ascolto e vi auguro un'ottima settimana, insomma, in questa Bruxelles magnificamente calda, che per noi è quasi un po'
solare,
un privilegio, solare, insomma, veramente una bella settimana a tutti e a martedì.
Ciao!